Our nutritionist is super angry because they were throwing chips in at us and in the climb. So, and we are not allowed to eat chips and beer in the race because we need to keep lean.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
One step beyond.
Quello che mi è piaciuto più è che i giocatori hanno cercato di fare quello che abbiamo allenato. Abbiamo bisogno di una connessione molto grande tra i giocatori. La comunicazione è importante. Voglio questa leadership in campo da parte di tutti.
Questa insomma del Real Madrid è un'altra sfida entusiasmante per noi, per la storia dell'Atalanta, perché incontrare il Real per una finale di Coppa, di Supercoppa europea, è qualcosa che veramente era difficile da immaginare. Era già difficile giocare un'amichevole ad agosto con Real.
I ragazzi stanno bene, stanno crescendo, c'è un grande impegno, grande disponibilità e questo io penso che sia la base. In questo momento io personalmente ho ricevuto senza aver dato niente. Ho una grande responsabilità, abbiate fiducia, abbiate pazienza, vedrete che cercheremo di fare le cose importanti.
Un po' di giocatori sì, c'è qualche richiesta, ma è un bel segnale, in fondo io sono orgoglioso, abbiamo venduto l'anno scorso un giocatore all'Inter, quest'anno un giocatore alla Juventus, l'allenatore è andato a Firenze, vuol dire che qualcosa abbiamo centrato insomma in questi anni.
Eccoci qui amici, vi segnalo anche che potete seguirci in diretta video sul canale YouTube di Radio 24, sulla pagina Facebook di Radio 24, sul sito e app di Radio 24. E anche che potete prenotarvi per intervenire in diretta all'800 24 00 24 mentre attendo i vostri sms e whatsapp anche vocali al 349 238 6666. Abbiamo sentito in rapida successione Fonseca, Gasperini, Conte, Gagliani. Menù di giornata. La settimana dei primi calci e anche delle prime risposte, perché tra meno di un mese saremo già immersi nelle cose di campionato, il tempo comincia a stringere. Poi c'è il compleanno della Roma, che questa notte ha fatto 97 anni. Siamo a meno 4 dalle Olimpiadi, veniamo da una domenica che è stata la domenica delle grandi storie, quella del cannibale Pogacar, quella dell'irrequieto Verstappen, quella di Matteo Berrettini, insomma ci sono mille temi su cui potete anche intervenire. 800 24 00 24, Pierluigi Pardo, ciao!
Ciao, come va?
Non c'è male, non c'è male. Siamo nel classico momento dell'estate in cui basta un soffio di vento, un pareggino, una trattativa scritta male sul giornale e provoca stati d'ansia. Da qui partiamo, eh?
Oddio, che è successo?
Beh, sai che i tifosi del Milan sono in rivolta, no? Dopo aver visto il pareggino, sì, quelli della Roma sono preoccupati perché non arrivano i giocatori, quelli della Juve perché ne hanno troppi.
Serve il bonus psicologo, che è una cosa ben più seria, sai che se ne era parlato lungamente, insomma, dopo gli anni complicati che abbiamo vissuto in Parlamento, cioè tutta questa discussione sul bonus psicologo. Qui direi che, allora, per quanto riguarda il Milan, siamo all'inizio dell'inizio, pare che. E per quanto riguarda la Roma, il tema è un po' più strutturale, di capire quale sarà la dimensione della squadra che verrà assunta nelle prossime settimane, la capiremo meglio. Ovviamente è chiaro che i 23 milioni per le FE sono qualcosa che insomma lascia aperta la domanda, no? Capire se questo è l'investimento oppure se dai 23 milioni per arrivare alle FE, perché poi ce n'hai altri 40, 50, 60, sì, 70 sul mercato sul per arrivare su Sulè, su Chiesa, su tutti gli altri, insomma. Ma mi sembra che comunque alla fine sia un work in progress per tanti, non soltanto per Roma e Milan.
Sì, ecco. Sono tutti un po' cantieri aperti. Poi sulla Roma facciamo un approfondimento tra qualche minuto, approfittando anche del compleanno. Michele Criscitiello da Sport Italia, ciao Michele.
Ciao, ciao Giovanni, ciao Pier, buon pomeriggio.
Sono tutti cantieri aperti, quindi possono stare tutti sereni, no?
Sì, qualche cantiere va in chiusura, perché l'Inter non è un cantiere, il progetto è bello che è avviato. La Juventus ovviamente deve fare le cessioni. Io poi mi sono piaciuti molte le clip che avete lanciato all'inizio. Conte dice: ho ricevuto tanto, ho dato nulla. Non è vero, Conte ha già dato tantissimo al Napoli. Ordine ed entusiasmo. Gasperini dice un'altra cosa intelligentissima: era difficile fare anche l'amichevole estiva con il Real, adesso ci giochiamo la Supercoppa. E Galliani, che da una parte analizza le cessioni e ovviamente sa bene che deve fare le entrate.
Sì, Conte secondo me, io lo dico già da settimana scorsa, sta giocando nascondino, non so che impressione hai tu.
Ma il nascondino è giusto perché mette le mani avanti, però dall'altra parte io credo che sia anche giusto quello che lui sta dicendo. Io probabilmente per Osimhen va bene che prendo il mio cocco che è Lukaku, ma Lukaku per il momento non è Osimhen, e questo lo sappiamo. Dall'altra parte devo comunque fare una rivoluzione rispetto anche alla mentalità del Napoli che aveva l'anno scorso. Se mi chiedono lo scudetto gioco a nascondino, se gli chiedono la Champions invece lui va in piazza tranquillamente.
Sì, io poi Pier sono tra i pochi che ritiene il passaggio da Osimhen a Lukaku non necessariamente un downgrade, come dicono quelli bravi.
No, io sono d'accordo,
Allora siamo in due.
Che fa la preparazione, allora è chiaro che in termini assoluti, anche come valore di mercato, è ovvio che no, la differenza è fra 100-110 e poi l'esperto di mercato qui è il professor Fiscitiello, quindi però insomma la differenza è passare da 100-110 a 30-25-30-35, non lo so, quindi stiamo parlando di dimensioni diverse. Però sono d'accordo con te sul fatto che poi un Lukaku tirato a lucido, che fa la preparazione fatta bene con un allenatore che lo conosce bene e che lo fa a riga dritto dal punto di vista fisico fin dall'inizio, per me Lukaku può fare molto bene. Poi è un giocatore perfetto per la filosofia di gioco di Conte, che non va dimenticato, prende una squadra che è arrivata decima decima.
Sì, anche se la stagione scorsa è uno specchio deformato del valore di quella rosa,
certo,
no?
Però voglio dire, se cioè, no. Ci sta proprio, è un fatto se vuoi banale, che uno che arriva pur bravo, con un'alta considerazione di se stesso, come è giusto che ce l'abbia Antonio Conte, non si senta di dover promettere lo scudetto, sarebbe una follia, non glielo si può neanche chiedere. Ma che il Napoli sia fra le protagoniste molto probabili del prossimo campionato, io sono in questo partito qui di chi pensa che sarà così, perché stimo moltissimo Conte, perché penso che sia l'allenatore ideale quando c'è da dare una svolta in tempi molto rapidi, fare la rivoluzione.
Sì, e poi forse anche perché si pensa che l'anno scorso sia stata una parentesi non veritiera.
No, ma l'anno scorso è stata una parentesi.
È stata una parentesi.
Però diciamo che la dimensione della squadra, cioè facciamo un momento di statistica, no? Il valore della squadra, vogliamo dire che è a metà fra il Napoli che ha vinto lo scudetto e il Napoli, ecco, quindi siamo lì. In più c'è un valore aggiunto legato a Conte, in più mi pare.
No, aggiungo, scusa, è un quarto posto cui rifai completamente la difesa. Appunto, in cui prendi comunque un attaccante, poi ne riparliamo, che è funzionale come numeri, farai qualcosa a centrocampo, per questo io dico, e aggiungi l'allenatore che hai detto, e per questo io dico gioca a nascondino, perché poi no Michele, io ho guardato i numeri, cioè nei 5 anni che hanno fatto in Serie A Osimhen e Lukaku, ha fatto più gol Lukaku.
Se consideriamo
perché tutti abbiamo in testa l'anno di Osimhen dello scudetto, ma non è stato l'unico anno, come abbiamo in testa il Lukaku devastante con l'Inter nell'anno dello scudetto.
Ma il vostro ottimismo è giustificato ed è anche comprensibile, perché sapete che se arriva Lukaku a Napoli sarà allenato da Antonio Conte, quindi acquisisce quel 40-50% in più. Se non ci fosse Conte a Napoli sarebbe tra virgolette uno scambio, che non è uno scambio ovviamente, ma togliere la maglia del Napoli dell'attaccante ad Osimhen e metterla a Lukaku, è ovvio che tu stai perdendo tantissimo. Ovvio c'è Conte, quindi hai quella speranza, quel tipo di gioco, perché lo sa affrontare e perché due sanno come far performare benissimo Lukaku. Il problema principale è che comunque il Napoli dovrà puntare molto anche sul centrocampo, perché comunque Lobotka è da rilanciare, Anghissa è da rilanciare, deve forse fare qualcosa sulla corsia di sinistra. Ovvio che Conte si aspettava qualche rinforzo in più, e sinceramente credo che oggi, che siamo quasi verso la fine di luglio, nella terza settimana di luglio, Conte si aspettava un mercato un po' diverso, nel senso che lui è contento, è sereno, è tranquillo, però Osimhen ancora devi chiudere in uscita, Lukaku ancora devi chiuderlo in entrata, e devi fare ancora tre acquisti che lui ti ha richiesto, quindi comunque non è che siamo proprio al 10 giugno.
Sì, se è agitato Conte, figuriamoci Fonseca, allora.
Perché parte anche da una base diversa. Fonseca è agitato, però al contrario di Conte non lo dà vedere, comunque è uno che non guadagna 8 milioni, 10 milioni all'anno, ne guadagna 2,5, quindi quando parlavamo di un Milan che doveva prendere Conte o Fonseca, sappiamo benissimo che ha un appeal mediatico verso i tifosi diverso. Se sbotta Fonseca fa notizia fino a un certo punto, se dovesse sbottare, cosa che non è assolutamente in programma, Antonio Conte, viene giù tutto il palazzo, viene giù Mergellina. Ma non è un problema questo, perché Conte è contento e sereno, lo voglio specificare.
Secondo te Fonseca invece, Pier? L'altro giorno c'è stata questa prima amichevole, molti hanno storto il naso, soprattutto guardando alcune situazioni.
Vi prego, la prima amichevole mi rifiuto di commentarla, veramente mi rifiuto, perché cioè, non perché non la voglia commentare, ma perché stiamo parlando dell'inizio. Allora, Conte, mi verrebbe da dire che è Conte perché è agitato, cioè uno dei motivi della forza di Conte è il suo agitarsi, il suo essere bravo e agitato, quindi mi preoccuperei se ci fosse un Conte sedato. Conte deve essere agitato, deve essere uno stimolo, deve essere anche un po' un rompiscatole in certi momenti, e mi pare che il dato complessivo è che comunque ci sia un mercato, perché poi il vero tema lì è il rapporto fra Conte e De Laurentiis, capire quali patti ci siano dietro, e mi sembra che da come si è mosso sul mercato il Napoli fin dall'inizio, insomma, Conte stia incassando le pedine che gli servono, e la sua presenza stessa ha portato giocatori, penso al caso di Lorenzo, a rimanere, quindi c'è già un effetto Conte estremamente positivo ed estremamente impattante. Per quanto riguarda Fonseca è il contrario di Conte da questo punto di vista, nel senso che ha una calma proprio tutta portoghese, e Mourinho è un'eccezione da questo punto di vista, non è mare agitato, e quindi e ha una base che è una base buona, perché poi in tutto, guarda, leggevo ieri non so quale statistica sul fatto che il valore del brand Milan negli ultimi anni è quello che è cresciuto di più in Europa. Ora io non so se sia prima, seconda, terza, abbiamo queste classifiche così, però non c'è dubbio che il Milan, se tu lo guardi da un punto di vista, diciamo, analitico, di valore, di mercato, di brand, in questi anni sia cresciuto.
Sì, ma quei numeri sono come agitare un drappo rosso davanti agli occhi dei tifosi, purtroppo,
però voglio dire, così come non è, sarebbe sbagliato, intellettualmente disonesto, chiudere gli occhi di fronte alla delusione dei tifosi per l'Inter che vince il campionato, per alcuni investimenti che vanno più in una direzione, che sono andati più in una direzione, diciamo, di prospettiva di medio periodo che di impatto immediato, quindi sarebbe sbagliato disconoscere tutto questo, però sarebbe anche sbagliato disconoscere il fatto che il Milan ha una base tecnicamente solida, riparte dal piazzamento dello scorso anno, cioè non è una rosa da buttare questa, ragazzi, perché sennò è finita, cioè non so come dire, sennò veramente uno vince e gli altri 19 sono dei pirla. Il Milan non ha fatto male, lo so che i tifosi del Milan questo discorso potrà anche far arrabbiare, perché poi ha vinto il campionato una squadra che è una rivale diretta del Milan, e quindi questa cosa qui ti porta, non dimentichiamoci che il presidente Franco Sensi gli ultimi due scudetti delle romane sono arrivati in due anni consecutivi, e che vuol dire questo? Vuol dire che evidentemente
una risponde all'altra. C'è una questione ambientale.
Lo scudetto della Lazio portò Sensi a fare un investimento, probabilmente dal punto di vista economico anche non esattamente brillante, quei famosi 70 per Batistuta, che poi portarono la Roma a vincere il campionato l'anno dopo. Quello che è mancato al Milan è stata questa capacità di fare il passo più lungo della gamba, ha fatto sempre il passo secondo la gamba.
Ma credo per una scelta, non che sia mancata, semplicemente che si ragiona così, Michele, poi il tifoso si chiede quando arriverà il difensore, quando arriverà il centrocampista. E insomma, a meno di un mese dall'inizio del campionato, il fattore tempo è un fattore che conta.
Il difensore non so darti una risposta. Centrocampista, in questi giorni è previsto un incontro tra l'Entourage, cioè il papà di Samardzic, e il Milan, e anche l'Udinese dovrebbe scendere in campo per incontrare il Milan per Samardzic. Poi ovviamente
ma è Samardzic, cioè, perché tutti abbiamo in mente che al Milan serva un centrocampista di contenimento. Adesso il nome è quello di Fofana o qualcun altro come lui, insomma, ma qualcuno che riempa il vuoto lasciato da Tonali prima ancora da che sì.
E vabbè, comunque Samardzic, io personalmente lo conosco abbastanza bene, ci ho parlato anche sotto alcuni punti di vista tattici ad Udine, e per me poteva fare il play, ma anche e soprattutto la mezzala. Lui mi è stato abbastanza categorico, questo è un discorso di 2 anni fa, ma non penso sia cambiato molto, che lui dice: no, io non sono un play, voglio fare la mezzala e mi sento mezzala. Ha quelle caratteristiche, ha qualità, ci mancherebbe, forse a meno passo, però il Milan deve capire che se prende Samardzic prende un giocatore anche con dei gol, con delle qualità, con delle caratteristiche ben definite. Lo voleva l'Inter, l'aveva preso l'anno scorso, aveva fatto anche le visite mediche, parliamo di un buon giocatore, però a mio avviso non basta solo Samardzic per sistemare il centrocampo del Milan.
Sottoscrivo. Per chiudere con la variabile tempo, prima di aprire, poi lo facciamo con Daniele Lomonaco, la questione della Roma, variabile tempo che comincia a incidere anche per la Juventus, perché abbiamo tutti apprezzato la rapidità con cui Giuntoli ha fatto il mercato in entrata, dando per scontato che poi le partenze portassero tutto il monte di denaro che devono portare. Adesso c'è anche plasticamente la doppia lista, quella degli esuberi, quelli che stanno con Thiago Motta, e col passare dei giorni diventa tutto più complicato, no? Michele? No, aspetta, abbiamo perso Michele. Che adesso andiamo a recuperare, Pier.
L'attesa del ritorno di Michele. Io, e questa è assolutamente una dinamica classica del mercato, cioè tutti sanno tutto, non è che ci sono i segreti nel mercato. Quindi se tu compri, poi devi vendere, a meno che appunto tu non abbia un budget illimitato tipo Manchester City dei tempi d'oro, Chelsea dei tempi d'oro, eccetera. E quindi è chiaro che quando compri e poi devi vendere, gli altri lo sanno, ed è ovvio che il tuo peso contrattuale in fase di trattativa un po' diminuisce. Allo stesso modo può succedere il contrario in altre situazioni. Se vendi, o comunque se non hai ancora comprato i giocatori che ti servono, più passano i giorni e più puoi essere in imbarazzo dal punto di vista anche mediatico, della pressione, dei tifosi, eccetera, eccetera. Quindi quello che tu dici è assolutamente vero. Mi sembra che però, insomma, per il momento il mercato della Juve sia un mercato buono. Cioè, io sono d'accordo sul fatto che manchi meno di un mese dall'inizio del campionato, questo siamo tutti d'accordo. Però è vero, gli ultimi anni vanno in questa direzione, che i club, quantomeno i club italiani, ma molti club anche stranieri, ormai fanno un mercato fatto sulle opportunità, sugli incastri. Non a caso spesso le ultime settimane, addirittura gli ultimi giorni, sono decisivi, cioè non è una novità così clamorosa. È chiaro che idealmente bisognerebbe avere la squadra pronta un mese prima per poter fare una preparazione di un certo tipo, ma questo è un sogno per moltissimi club. A me sembra che la Juve stia facendo delle scelte molto forti. È ovvio che quegli esuberi lì rischi di svenderli, non c'è dubbio. E che almeno uno fra Sulla e Chiesa, è chiaro che devi, visto che non rientrano nei piani, dovrai riuscire a venderlo bene, e più passano i giorni e meno è facile venderlo.
Soprattutto Chiesa. C'è ancora tempo, abbiamo recuperato Michele Criscitiello, quindi diciamo lo juventino medio deve stare tranquillo, sì.
Deve stare tranquillo perché Giuntoli è bravo, deve stare tranquillo perché comunque nell'interesse del tifoso, al contrario del Napoli, sono politiche diverse. Il Napoli non sta comprando se prima non fa le cessioni, soprattutto i 100-110 milioni di Osimhen. La Juventus invece ha comprato, sta comprando, poi vedremo le cessioni. Sulle a 35 lo deve fare non domani ma ieri. E poi c'è il discorso di Chiesa che alla fine...
Sì, ma se c'è qualcuno che ne offre veramente 35,
Questo siamo perfettamente d'accordo, perché altrimenti andiamo sotto valore, ma questo non ha senso farlo. E poi se si riuscisse a fare lo scambio Chiesa-Raspadori, secondo me per i giocatori, per gli allenatori, per le società sarebbe da fare subito. Poi da qui si potrebbe aprire il dibattito, conviene, non conviene, a chi conviene, a chi non conviene. Però se Chiesa lo vuoi dar via e se Raspadori il Napoli comunque sta pensando che con Conte non troverà il giusto spazio, allora è giusto fare questo scambio.
Sì, se il Napoli fa il tridente davanti Chiesa, Kvaratskhelia, Lukaku, non mi dite che non è da scudetto, Cioè, non me ne frega niente se partiva dal 30° posto l'anno scorso, però ditemi voi, a proposito di nascondino, chi è che vuole esprimersi?
Dai, mi esprimo tranquillamente. Il Napoli è fra le contendenti, cioè non, oggi secondo me fra il discorso delle sette sorelle, sì, ad oggi sì, non, no, ci sono sette,
eravamo,
no,
rimasti,
ce ne sono
a quattro,
sette.
Eravamo rimasti,
esatto,
a quattro,
esatto. E una è il Napoli, ma sicuramente, senza alcun dubbio. E ti dico, è anche una di quelle che mi piacciono molto. Quindi poi ti ripeto, il tesoretto di Osimhen è un tesorone, perché se anche non arriveranno, abbiamo capito che non arriveranno i 130, ma magari ne arrivano 100, e comunque con 100 può stare molto bene.
Sono sempre tanti soldi.
E poi c'è il fattore Conte. Io penso che Conte Lukaku sia una storia che può dare ancora moltissimo. Ecco.
Allora, fammi salutare Michele. Ciao Michele.
Ciao ragazzi, ciao.
Ciao. Grazie Michele Criscitiello. 800 24 00 24. Vi faccio sentire cosa è successo questa notte a Roma.
Siamo soddisfatti, però alla fine tifiamo sta maglia, tifiamo questi colori, e ogni anno sarà una sofferenza, sicuramente quest'anno non sarà facile per niente, dobbiamo essere obiettivi, però tutto sommato siamo contenti.
Su lei ti piace come idea?
Su lei mi piacerebbe, sì, va sempre un po' troppo sulla sinistra, mi ricorda un po', non lo so, tutto questo lì.
Daniele Lo Monaco, ciao.
Ciao Giovanni.
No, serata di festa, perché era il compleanno numero 97 della Roma, ma mi pare che il clima non fosse poi particolarmente, se si ragiona, no, su quello che sta succedendo, un clima particolarmente euforico. Che succede?
No, non lo è, ma semplicemente perché chiaramente si è partiti un po' in ritardo e ci sono delle difficoltà che arrivano sul mercato, soprattutto se non puoi permetterti di strapagare i giocatori, no? Sentivo le vostre considerazioni. È chiaro che oggi Sulè, se ti interessa davvero, lo devi andare a prendere a 35 milioni. Secondo me, se lo prendi a 35 milioni, lo paghi, non lo so, 15 milioni più del suo valore vero attualmente, perché stiamo parlando di un ragazzo molto promettente, molto bravo, potenzialmente interessante. Mi chiedo perché, per esempio, Motta, se è così bravo da costare 35 o addirittura 40 milioni, quanto ho sentito, non se lo tiene alla Juventus, visto che ce l'ha in rosa, no? E se lo volessi strapagare, lo potresti prendere oggi. La Roma non ha intenzione di strapagarlo, ha fatto un'offerta e guarda altrove. Però questo discorso, se lo applichi sull'esterno destro, sull'esterno sinistro, sul centravanti, sul centrocampista, sul difensore centrale, sul terzino destro, significa che ti porta a essere un po' in ritardo su un mercato in cui si è partito già in ritardo, perché il direttore sportivo è arrivato a giugno, e quando evidentemente altri ce l'avevano già in casa, e questo ha accumulato un pochino di ritardo. Quindi la Roma parte sicuramente con ritardo. Se sono particolarmente bravi poi con gli acquisti e l'allenatore si dimostrerà particolarmente bravo ad allenare, magari lo recupereranno questo ritardo prima o poi.
Allenatore che al momento Pierre sembra non lamentarsi. Poi le davo un'occhiata oggi, la Roma gioca un'amichevole, giusto Daniele? A proposito, sì, del primo calcio, vedevo l'elenco dei convocati, oggettivamente preoccupante, no? Insomma, meno di un mese dall'inizio del mercato. Ora noi possiamo anche distribuire serenità a tutti, però Pier.
No, ma quello che dice Daniele è verissimo. Cioè, insomma, la Roma ha iniziato nel momento dell'addio a Mourinho e con l'arrivo di De Rossi, che oltre a essere una bandiera è un ragazzo, una persona straordinaria, ha dimostrato di essere già un allenatore pronto, però è chiaro che cambia completamente tutta la narrazione, no? Pensate quello che avrebbe detto Mourinho oggi, no, rispetto a quello che dice De Rossi. Quindi ci sta che De Rossi sia aziendalista, esattamente come è normale che Conte sia uno sempre agitato. De Rossi in questa fase non è che può... è stato preso anche per questo, ma insomma è nella logica delle cose. Il ritardo c'è, è chiaro che questo Lefè a 23 milioni è un po' un dilemma, no? Nel senso che da un lato è un tipo di investimento, poi i primi segnali sono anche incoraggianti, è un giocatore che si conosce, che non è che venga da un campionato sconosciuto, però è un investimento che sembra un po' sovradimensionato rispetto al valore teorico del giocatore. Quindi potrebbe essere il segno il fatto che le risorse ci sono e verranno spese in un certo modo, oppure potrebbe essere, come pensano i pessimisti, uno degli acquisti top della stagione. Vedremo. Io ti dico che, insomma, secondo me in questo momento la Roma sicuramente è dietro a quelle quattro, questo è abbastanza indiscutibile, e la mia sensazione è che voglia ripartire da un progetto diverso rispetto a quello di Mourinho, che aveva la capacità di attrarre giocatori speciali, come in qualche modo è stato anche Lukaku, che però è arrivato, non ce lo dimentichiamo, per la terza giornata di campionato contro il Milan, perché è arrivato in prestito come un'opportunità dell'ultima ora, legato al carisma di Mourinho, al fatto di portarlo lì. Poi sì, per me non è andato neanche male.
Ma proprio queste altre esperienze dovrebbero suggerire che bisogna, bisogna stare un po' attenti, no?
Perché perdere... Però bisogna capire le risorse, bisogna capire che risorse ci sono, onestamente, da questo punto di vista. Quello che resta assolutamente indiscutibile è la fede che è a prescindere e che quindi spiega l'entusiasmo e l'appartenenza che è stata rivendicata anche stanotte, che è una caratteristica, devo dire, di della gran parte dei tifosi del mondo, quelli della Roma in maniera particolare, nel senso, cioè,
sì, ma è un po' un atto di fede, rischia di essere un po' un atto di fede al buio, no, Daniele, in questo momento.
Ma
la fede al buio, no?
È il fatto, Pier, che tu conosci benissimo, che diciamo l'abbonamento dovrebbe essere sempre un atto di fede. Io non conosco tifosi che si abbonano solo dopo aver visto la campagna acquisti, no? Quindi l'abbonamento comunque lo fai con un atto di fede. Al compleanno della Roma ci vai perché la notte tra il 21 e il 22 luglio da sempre è così, si va a festeggiare un'appartenenza, non un giocatore o un altro o un allenatore o un altro. Io credo che l'errore che si potrebbe fare è quello di sottovalutare lo spirito combattivo che ha Daniele De Rossi, nel senso che noi a volte, ma questo forse è un errore che facciamo noi che ci occupiamo di comunicazione, tendiamo a dire, ah vedi Mourinho protestava, e poi però Mourinho si faceva andare i giocatori alla Christensen, magari alla Celik, è vero che arrivava anche Lukaku, ma Lukaku arrivava per l'appunto alle condizioni evidentemente offerte alla Roma, non
certo.
È per forza, e Daniele De Rossi sta seguendo un percorso inverso, non si fa le foto con il fantasma del numero 9, no? Ricorderete quella fantastica butade di Mourinho con la foto tenendo sotto braccio il signor Nessuno, cioè uno spazio vuoto per dire questo è il nostro nuovo centravanti. Daniele De Rossi queste cose non le fa perché lavora con la società, con il direttore sportivo che gli ha messo a disposizione la società, però a me risulta che poi sia quell'uomo che chiede maggiormente questo tipo di sacrifici, questo tipo di attenzione alla società, chiede acquisti e si fa comprare anche i giocatori, in quel caso per esempio abbastanza sovrapagato, quello di Lefè, proprio perché riteneva che fosse un giocatore in quel momento indispensabile per la squadra. Io credo che non dobbiamo sottovalutare De Rossi, perché De Rossi sta mettendo in gioco molto anche la sua credibilità, non solo nei confronti della città ma anche nei confronti del mondo esterno. Cioè lui vuol fare l'allenatore, è la prima grande esperienza, fallire qui sarebbe abbastanza grave per lui, anche per la sua carriera. Quindi io credo che da romanista, da allenatore, da allenatore ambizioso e giovane qual è, io credo che davvero De Rossi, se accetterà qualcosa, sarà perché ritiene di trovarci dei vantaggi, non perché ha firmato il contratto e chi se ne frega quello che viene.
Sì, io da osservatore esterno penso che la voglia di fare quella foto lì, però fra un po' potrebbe venirgli, quella della foto con lo spazio vuoto, perché gli mancano un sacco di giocatori, eh.
Quella foto lì non la fa perché, come dice giustamente Daniele, sta lavorando con la società e sta lavorando all'interno, quindi non sta facendo dichiarazioni pubbliche, ma sicuramente sta inondando di pressioni e di richieste, ovviamente richieste possibili, fattibili. Il resto sicuramente sarà nella capacità di questo allenatore, che ha fatto vedere nei primi mesi già delle cose molto importanti, perché non c'è dubbio che abbia portato qualcosa nei mesi in cui ha allenato la Roma, questo è indiscutibile. Poi verso la fine la squadra si è un po' disunita per problemi anche di natura fisica, però insomma non c'è discussione sul fatto che la sua mano si sia vista quando lui è arrivato, ha ridato energia, ha ridato combattività, cioè che la storia precedente fosse una storia in una fase di crisi,
sì, questo
è assolutamente indiscutibile. Sono d'accordo anche sul ragionamento legato alla carriera di De Rossi, che ripeto è una persona straordinaria, chi ha avuto modo di averci a che fare sa benissimo che veramente è una persona veramente a 360 gradi, complessa nel senso positivo, profonda, acuta, e si gioca un pezzo importante, perché il fatto di vivere questa prima avventura di questo livello in casa, da un lato gli dà sicuramente il vantaggio dell'affetto della gente, ma da un altro aumenta ulteriormente le pressioni,
certo.
Quindi sono d'accordissimo, insomma. Ma io non sono negativo, il mio ragionamento vale per tutti, cioè il discorso che facevo qualche minuto fa.
Sì, ma ci sono cantieri e cantieri, per questo abbiamo tenuto la Roma a parte, al di là del compleanno e quindi della voglia di raccontare che cosa è successo questa notte, ci sono cantieri e cantieri. Ad esempio c'è un amico Alex che chiede perché non nominiamo mai l'Atalanta, che mercato sta facendo. L'Atalanta sta facendo un mercato molto intelligente, ha una rosa fortissima, la sta rinforzando, e poi vedremo se, come, a quali condizioni partirà Cop Miners. Quindi la domanda è: può competere? La risposta è che sulla carta può competere sicuramente, e sicuramente è un parametro che deve tenere in considerazione ogni squadra che vuole e deve entrare nei primi quattro posti, Roma compresa, perché poi questo è il fondo, no? Andiamo verso, Piero, un campionato in cui difficilmente ci sarà chi resta fuori a prescindere dalla zona Champions League.
Ma certo, l'Atalanta io non sono neanche così sicuro che venda con Meiners, sì. Io credo che le parole di Percassi non siano parole di circostanza, cioè, oggi l'Atalanta è una grande del calcio europeo. Poi che la Juventus abbia chiaramente un fatturato, una base di tifosi e una storia diversa dall'Atalanta, questo è indiscutibile, lo sa pure Gori, voglio dire, lo sa qualsiasi cittadino di Bergamo, ma l'Atalanta oggi ha una dimensione di solidità economica e di dimensione tecnica della squadra, cioè gioca la Supercoppa Europea contro il Real Madrid,
quindi 14
è un bellissimo posto dove stare, quindi io non sono sicuro che Cop Miners partirà, e se partirà sono sicuro che partirà alle condizioni dell'Atalanta, questo lo posso mettere per iscritto. Nel senso che non c'è nessun bisogno di vendere,
sarà anche la base per rifinire al meglio la squadra. Allora abbiamo la borsa e ci dobbiamo fermare. Saluto e ringrazio Daniele Lo Monaco. Ciao Daniele.
Grazie a voi. Ciao, grazie.
Saluto anche te, Piera. Domani.
Ciao.
A domani. La borsa, poi arriva il professor Terruzzi per parlare della domenica degli autoscontri e dei team radio che abbiamo vissuto a Lungaroring.
Well, that's some gentle introduction.
No, mate, don't give me that. You guys give me the strategy, okay? I'm trying to rescue myself.
I'm not even going to get into a radio fight with the other teams, Max. It's childish on the radio. Childish.
And Lando, there are 5 laps to go. The way to win a championship is not by yourself, it's with the team. You're going to need Oscar and you're going to need the team. Please do it now.
Yeah, you don't need to say anything.
Allora, questo è il riassunto audio di quello che è stato vissuto ieri nel Gran Premio d'Ungheria di Formula 1, che è stato veramente divertente in pista, perché abbiamo visto anche cose, sorpassi, scontri, insomma, è stato un bel Gran Premio. Anche se il meglio per una volta è in quella specie di seduta di terapia che sono stati i team radio, non solo di Verstappen, abbiamo sentito nell'ordine Verstappen contro tutti, soprattutto contro il suo box, e poi tutto lo psicodramma della McLaren tra Norris, Piastri, gli ingegneri. Giorgio Terruzzi, ciao, buon pomeriggio.
Buondì a tutti voi.
È stato stupendo ieri, si sarebbe potuto anche spegnere la televisione e ascoltare solo l'audio.
Sì, umanità al brado dentro uno sport che è tecnologico, no? È bello ogni tanto che accada, con una gamma di caratteri e di sensazioni visibili, via radio, ma visibili. Quindi insomma molte stimolazioni.
Sì, tutto molto umano. Vuoi partire dallo psicodramma di Verstappen o da quello della McLaren?
Ah, no, ma questa cosa di Verstappen a me mi diventa persino più simpatico quando fa così, perché sì. Sembra quei bambini che non gli dai il gelatino o la caramella e vanno in bestia. Però ci sta che uno che ha vinto così tanto voglia vincere ancora così tanto, magari con un po' più di gratitudine e di rispetto nei confronti di chi gli prepara la minestra tutte le volte, cioè insomma ci vuole un po' di... Però ci sta una giornata storta, in un momento storto, lo passano tutti all'improvviso, fin troppi, e ci sta che vada in bestia. Poi
ci sta anche che pure gli altri dopo un'ora gli rispondano, no? Dai, smettila di fare bambino.
Ma sì, anzi,
sono cose da spogliatoio, solo che nella Formula 1 le sentiamo.
Sì. Sì, sì, ma questa cosa della radio ha dei pro e molti contro, a cominciare dalle delazioni, ha fatto questo, mi ha buttato fuori, mi ha spinto, è andato, c'è un, anche lì una doppia lettura possibile, no?
Senti, ma Verstappen non rischia di fare un po' la figura di quello che, se non ha proprio la macchina più veloce di tutti, perde la testa?
Beh, ma lui è un po' così, è sempre stato un po' così, cioè lui è uno che ha come dire, una fame da quelli lì, come Schumacher, come Senna, come i vincenti, e anche da un po' di tempo abituato a non avere certi problemi come li ha adesso, per cui il fatto di ritrovarsi, secondo me, improvvisamente, peraltro in un anno che era cominciato in cavalleria, cioè con l'idea di poter vincere il quarto mondiale abbastanza agevole, il fatto di trovarsi con 4, 3, 5 piloti che lo insidiano, lo passano, secondo me lo risbatte in una situazione in più. No, bisogna considerare che quella squadra lì quest'anno sta facendo di tutto per complicarsi la vita, sto parlando di queste tensioni tra il padre, Horner, Marco, cioè sono tutti un po' alla frutta, secondo me, no? Cioè, provati da una lunga stagione di vittorie pieni di veleno, cioè questa cosa secondo me conta anche nel nervosismo di Verstappen di ieri.
Sì, in una situazione normale, senza una discreta dose di fortuna, e mi fermo qui, ieri Verstappen avrebbe fatto zero, no? Perché poi se tu vai addosso ad Hamilton in curva, lui ieri è già un miracolato ad averla finita la gara.
Altro che, e senza penalità, anche questa cosa è ridicola, no? Danno 10 secondi a uno che dà un buffetto sulla guancia a un altro passando, poi queste cose non vengono penalizzate. Io sono favorevole a non penalizzare, sì, però allora basta. Ecco.
Senti, invece, sei favorevole o no agli ordini di scuderia, per quanto mascherati?
Sono favorevole se queste cose sono state discusse prima, cioè se io ti do la parola che in caso A o in caso B mi comporto in un modo piuttosto che in un altro, si fa così. Una persona, un campione fa così. Io penso che abbiano discusso di questa cosa prima, chi va avanti alla partenza ha un vantaggio, se lo conserva lo proteggiamo. Non si è capito bene perché hanno richiamato prima Norris, ma comunque pazienza. Secondo me Norris pensava, sperava che Verstappen andasse a prendere Piastri, quando ha capito che non era così, secondo me ha fatto bene a rispettare la parola data. Si fa così nella vita, cioè a me questa cosa del bisogna comunque sette, no, cioè se tu sei in una squadra e fai un patto, è da campione rispettare i patti, eh.
No, ma anche perché avresti disintegrato la squadra, no? con tutto quello,
certo,
che consegue.
Ma certo.
Io credo invece che ci abbia messo anche troppo, poi non lo so, da profano, da osservatore della domenica sul divano, penso che se lui gli avesse restituito subito la posizione con 30 giri, magari sarebbe iniziato un altro Gran Premio che avrebbe anche potuto vincere.
Ma sai, qui stiamo parlando prima di umanità, no? Ti trovi in testa, fai fatica, io lo capisco, Norris, perché in un momento da una parte ottimo, da una parte per niente, cioè è il primo pilota di un team che sta vincendo, non riesce a vincere, ci sta che abbia avuto dei pensieri, abbia anche fatto qualche calcolo sbagliato. Insomma, ci sta, io lo capisco che abbia provato a vincere, insomma, no? Che abbia sperato di vincere, però rispetto e ammiro il fatto che a un bel momento abbia detto va bene.
Sì, è ora di fermarsi. Mi dici qualcosa invece sulle Ferrari? Adesso siamo abituati così male nelle ultime settimane che anche il modo con cui è maturato il quarto e il sesto posto di Leclerc e Sainz ci sembra una buona notizia.
Sì, insomma, non lo è. Adesso andiamo in Belgio, che è una pista meno favorevole di questa, è una pista dove le curve ad alta velocità e quindi i saltellamenti torneranno a galla, mi sa. Leclerc è stato abbastanza esplicito nel dire: guardate che non arriva niente a breve, c'è una situazione interna tecnica nebulosa come minimo, quindi insomma mi sembra una squadra che che non cresce, a differenza, cioè Vasseur dice abbiamo ridotto il distacco dalla Red Bull rispetto all'anno scorso, sì, ma hanno anche preso una pista dalla McLaren rispetto all'anno scorso, cioè non mi pare che il trend, come dicono quelli che sanno il polacco, sia in crescita, no? Cioè, no, è una squadra
ormai
che sta lì.
È certificato che la Ferrari è la terza, quarta scuderia che gira per la pista. Ed è difficile invertire questa
ormai.
Cosa. Quarta, sì. Beh, ogni tanto la Mercedes si incasina su.
Sì, però la Mercedes ha vinto due delle ultime tre gare. Cioè, e ieri Hamilton era davanti. Siamo un po'. Con cara grazia che Perez è Perez. Cioè, che ogni tanto, come dici tu, fa un casino. Per cui Russell ieri era fuori dai giochi, no? Per un pasticcio clamoroso in qualifica. No, c'è da dire una cosa, che forse tutti questi, dalla Mercedes alla McLaren, devono ringraziare Dio di non essere la Ferrari, perché se facesse la Ferrari un casino come ieri, vinci tu, vinco io, o un pasticcio come ha fatto in prova la Mercedes, viene giù il teatro.
Beh sì, ma insomma, l'abbiamo vissuto anche abbastanza recentemente, i pasticciotti del Muretto, Monte Carlo e tante altre storie, insomma la Ferrari da questo punto di vista hanno dato. No, per chiudere, Giorgio, e ti ringrazio per aver accettato il nostro invito, l'ultima riflessione su Hamilton. L'Hamilton dell'ultimo mese fa sperare anche i ferraristi per quello che potrà essere poi.
Sì, sì.
Cioè,
lui
è tornato sangue in circolo.
No, ma non solo, ma ieri ha fatto questo messaggio alla Mercedes dicendo: ma come? Perché hanno montato le gialle a Leclerc? Che è una fotografia straordinaria di uno che dice: guardate che io seguo tutto, sono un capo, io osservo. Cioè, questa cosa secondo me lui ce l'ha in mente, no? Di arrivare e dettare e essere, come dire, padrone della squadra. È una cosa che secondo me aveva fatto Schumacher e che, se fossi Leclerc, qualche pensiero me lo farebbe venire.
Sì, secondo te hanno preso nota gli ingegneri lì sul muretto? Quelli della Ferrari, intendo,
Non lo so, ma è abbastanza curioso che un pilota preso da una bagarre per il podio si informi e faccia un'osservazione sulla scelta di un'altra squadra che sarà la sua l'anno prossimo, no?
Sì,
è
sì.
Abbastanza curioso.
Sì, sì,
no,
è abbastanza in linea col personaggio, quindi hai perfettamente ragione. È come se si fosse aperta una piccola finestra sul futuro. Abbiamo visto cosa potrà capitare nel 2025. Speriamo meglio di quello che capita nel 2024. Ciao Giorgio, grazie.
Ciao a voi, buon lavoro.
Grazie a Giorgio Terruzzi. Ci fermiamo, poi l'altra storia della domenica, che è quella di Tadej Pogačar, che da ieri è il primo ad aver fatto l'accoppiata Giro Tour, che mancava da 26 anni esatti. L'aveva fatta nel 1998 il nostro Marco Pantani.
È il momento di celebrare però Sua Maestà, l'hanno chiamato Re Sole, lui è Taddeo III che si prende la ribalta assolutamente per questo terzo Tour de France, viene dalla Slovenia.
What's next? A fourth tour, a fifth tour, a sixth tour.
Vanderpool looks really good in the World Championship jersey. I want one time to have a rainbow jersey on my back, but I still have time for that.
L'ultimo protagonista di oggi è Tadej Pogačar, che come avete visto non si accontenta di aver vinto Giro e Tour, non capitava dal 98 nella stessa stagione. Marco Pantani ha detto che non gli starebbe male sulla schiena la maglia iridata. Davide Cassani, ciao.
Buon pomeriggio.
Ciao, buon pomeriggio. Pogačar non l'abbiamo certo scoperto nelle ultime tre settimane. Però, parere esterno, il modo con cui si è preso, dominato questo Tour de France lo proietta in una dimensione differente.
Ma sono è un po' di tempo che diciamo che Pogačar è il nuovo Eddy Merckx, per come corre, per come vince, per come interpreta il ciclismo, sempre all'attacco. E quando corre vince. Quest'anno ha vinto quasi sempre, ha perso la Sanremo quando è arrivato terzo, tutte le altre corse le ha vinte, Giro, Tour, Catalogna, Liegi, Strade Bianche, vince, c'è niente da fare.
Sì, ma anche dentro i grandi giri vince tanto, cioè insomma sei tappe al Tour de France, anche al Giro insomma aveva lasciato un segno.
Sì, sì, è un cannibale, è, anche lui, perché quando si trova lì vuole vincere a tutti i costi, e, ed è bello anche, piace anche per questo, perché non si risparmia. Il Giro d'Italia poteva tranquillamente andare più piano, più tranquillo, invece no, ha dato spettacolo, al Tour uguale.
C'è chi lo critica per questo fatto di non aver lasciato nemmeno le briciole agli altri, anche tra grandi ex campioni.
Ma sai, è normale, perché poi se vince viene criticato, se lascia vincere viene criticato, è sempre così. Io l'unica cosa che ho detto è che l'altro giorno, quando ha battuto in volata Vingegaard, poteva giocarseli in modo diverso, nel senso che quel giorno è stato sempre a ruota e, come ho detto in telecronaca, non è la firma di Tadej Pogacar quella, no? Perché di solito quando lui vince lo fa sempre meritatamente. Quel giorno, diciamo così, ha sfruttato il lavoro di Vingegaard e lo ha battuto negli ultimi 150 metri, ma penso che sia normale. Lo stesso Vingegaard ha detto: anch'io probabilmente avrei fatto la stessa cosa.
Sì, poi insomma c'è anche la scuola di pensiero che dice che è meglio avere qualche alleato in più o qualche nemico in meno dentro il gruppo, anche se sei il più forte.
Sì, è così. Indurain le lasciava quasi tutte le tappe, mentre Tadej è così, vuole vincere e sempre.
Comunque è un'anomalia nel ciclismo moderno, no?
Sì, diciamo che è un'anomalia, cioè più che altro è proprio questa sua grande superiorità, questa capacità di vincere le corse di un giorno, di vincere le corse a tappe, vincere l'cronometro, andare forte in pianura, in salita, in discesa, è veramente di un'altra categoria, ed è per questo che dopo tanto tempo paragoniamo un corridore a Eddy Merckx, che è stato il più grande della storia.
Dobbiamo considerarlo il favorito di diritto per il mondiale, insomma l'hai sentito anche tu, l'hai sentito ieri, sì, seguendo il tour per la Rai, ovviamente l'hai sentito nella nostra copertina, ha detto: quella maglia lì mi sta molto bene.
Sì, lui vuole vincere il mondiale ed è il grande favorito, perché quando punta un obiettivo difficilmente sbaglia, e soprattutto perché c'è un percorso adatto a lui, e quindi batterlo sarà molto difficile.
Senti, per noi italiani ha avuto un peso anche dal punto di vista emotivo vederlo fare la doppietta Giro Tour, no? Sono 20 anni dalla scomparsa di Marco Pantani, che era stato l'uomo nel 98 che aveva firmato per ultimo questa doppietta. Sono due corridori diversi, anche come dimensione, però entrambi regalano grandissime emozioni.
Sì, proprio così, perché anche Marco regalava emozioni, anche lui correva in un modo spettacolare, no? Non aveva il braccino, e tra l'altro io, guarda, quando sono arrivato a Nizza pensavo proprio questo, perché il mio primo Giro d'Italia che ho fatto da commentatore è stato quello del 98 che è partito da Nizza. Quindi no, è un cerchio che si chiude, e Tadej è la stessa cosa, perché è uno che forse proprio questo suo modo di correre, di interpretare, sempre sorridente, sempre contento, e vuoi vedere, va al doppio degli altri. E quindi
sì, è apparentemente facendo la metà della fatica, però
esatto. Infatti è molto bello, perché l'altro giorno quando è scattato nella tappa di Super Devoli ha detto: sì, ho voluto sgranchire un po' le gambe, ed è scattato, sì, a un chilometro dalla vetta.
Anche un po' frustrante per tutti gli altri,
sì, perché
che la fatica la fanno.
Sì, perché allora in questo tour abbiamo visto tre corridori fortissimi: Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e lui, no? Tutti gli altri sono due gradini sotto, sì, ma in questo tour anche Vingegaard e Evenepoel erano di un gradino sotto, sì, sì, no?
Basta leggere la classifica finale: 6, 7 minuti, 8, 9 minuti, insomma.
6 minuti il secondo, 9 minuti il terzo. Lo sappiamo il motivo per cui Vingegaard è andato un po' più piano, ha avuto un incidente bruttissimo nel mese di aprile, ha perso un mese di allenamenti, ed è stato tra l'altro bravissimo, perché io applaudo per quello che ha fatto Vingegaard, perché dopo tutto quello che è successo è stato l'unico che ha un po' impensierito Tadej Pogacar, e soprattutto ha avuto il coraggio di attaccarlo,
di provarci,
e,
sì.
e non era facile, no? Così come è stato molto bravo e bene pure al suo primo tour, 24 anni, è andato forte, non ha mai avuto una giornata difficile, ha vinto un cronometro. E il problema di Evenepoel è che si trova sulla propria strada due corridori che per i prossimi anni è duro intenserirli.
No, ma anche perché sono dei ragazzini, ciclisticamente parlando. Cioè, Pogacar c'era 25 anni, ancora un bambino, poi magari deciderà di cambiare alternative, di fare qualcosa di diverso. Io non lo so, perché altrimenti è difficile immaginare nei prossimi anni. Per chiudere, siamo a pochi giorni dalle Olimpiadi. Cosa dobbiamo aspettarci per noi italiani?
Allora, ci dobbiamo aspettare grandi cose in pista, perché abbiamo un quartetto maschile e un quartetto femminile che si giocano la medaglia d'oro. Abbiamo Filippo Ganna, che è uno dei favoriti anche nella prova cronometro. Abbiamo anche nella prova su strada donne, no? Con la Longo Borghini, la stessa Balsamo, che possono dire la loro. Purtroppo nella prova su strada uomini probabilità di vittoria ce ne sono poche, perché Alberto Bettiol è tornato a casa dal giro, dal tour, perché stava faticando troppo. Mozzato non l'abbiamo mai visto e spero che si sia allenato bene per la prova olimpica, e Viviani è nella prova su strada per avere un uomo in più su pista, e quindi lì abbiamo secondo me poche possibilità, ma su pista siamo veramente forti e mi auguro e spero che possiamo toglierci delle belle soddisfazioni.
E poi su pista non c'è Pogacar, quindi già si parte diciamo correndo tutti alla pari
con la speranza di vincere.
Esatto. Ciao Davide, grazie.
Ciao, grazie.
Buona Olimpiade anche a te. Allora, noi ci dobbiamo fermare perché abbiamo finito. Io ringrazio Michele Lasserra in redazione, Gianmarco Ferronato in regia. L'appuntamento con tutti i convocati è domani alle 14. E domani torna anche il maestro Leo Turrini.
Sono stanco, fammi andare a casa.
Mi siete divertiti, però.